Sfumiamo Atomic Bomb. Abbiamo in collegamento Marco da East Journal. Marco, ci senti?
Sì, buongiorno a tutte e tutte.
Buongiorno Marco, buongiorno. Ti abbiamo chiamato perché oggi è una ricorrenza importante. Non è il 25esimo anniversario, bensì il 24esimo anniversario di quello che viene chiamato il genocidio di Srebrenica, tra l'altro un termine intorno al quale c'è stata anche un po' di polemica, se non sbaglio, proprio da parte dei serbi e dei russi sul chiamarlo genocidio.
Infinita.
Esatto, esatto. Quindi volevamo appunto parlare un po' di questa cosa. Io comincio subito chiedendoti, anche per chi ci ascolta più giovane o chi come me, appunto io nel 95 avevo 3 anni, tipo, e quindi cioè mi ricordo qualcosa da piccolo, però poca roba. Quindi ti chiedo anzitutto che cosa è successo a Srebrenica, come si inserisce il genocidio di Srebrenica nel contesto della guerra dei Balcani.
Ok, assolutamente. Allora, sì, il genocidio di Srebrenica, appunto, è avvenuto l'11 luglio del 1995. Si inserisce appunto nel contesto delle guerre jugoslave iniziate già 3 anni prima, nel 1992, dopo la dichiarazione di indipendenza di Slovenia, Croazia e Bosnia, proprio dalla Federazione Socialista Jugoslava, che appunto queste guerre che considerate come conflitto armato più cruento e più violento in territorio europeo dalla Seconda Guerra Mondiale, e che portarono appunto alla distruzione dell'esperienza socialista più longeva in territorio europeo. Srebrenica è un paesino che si trova al confine tra Serbia e Bosnia, quasi esattamente a metà strada tra Belgrado e Sarajevo, tra le due capitali, e nel 1995, diciamo i primi anni 90, rappresentava l'unica enclave musulmana, abitata diciamo, prevalentemente da musulmani, in un territorio che era quasi completamente a maggioranza serba. Nel contesto delle guerre appunto jugoslave che vedevano contrapposti croati, bosniaci musulmani, cosiddetti bosniacchi e serbi, quel territorio doveva, nelle intenzioni delle truppe paramilitari serbe guidate da Ratko Mladic, doveva essere conquistato così da poi da poter essere incluso nei successivi accordi di pace all'interno del territorio dell'entità serba e quindi più in là magari unito alla madrepatria. A Srebrenica appunto l'eccidio, l'uccisione di massa di oltre 8.000 musulmani avvenne l'11 luglio, ma Srebrenica era già sotto assedio presente dall'inizio della guerra e già tra l'8 e il 9 luglio le truppe paramilitari serbo-bosniache avevano cominciato diciamo l'offensiva verso la città, verso il paesino. Bisogna sottolineare che a Srebrenica erano presenti oltre 600 caschi blu olandesi, quindi diciamo, era una zona che era stata considerata già nelle trattative precedenti come zona di sicurezza, una zona che quindi doveva essere esclusa da eventuali operazioni militari o operazioni belliche. E in realtà poi, diciamo, come anche dimostrato, sancito dalla Corte dell'AIA del 2014, le truppe olandesi non agirono per difendere la popolazione musulmana, ma anzi contribuirono in maniera più o meno diretta diciamo, alla separazione della popolazione musulmana tra adulti uomini e donne e bambini. Dalla città scapparono circa 15.000 persone in direzione di Tuzla, una città a 50 km a nord, che era sotto il controllo del governo bosniaco. Altre 20.000 cercarono di rifugiarsi appunto nella base ONU, comandata dalle truppe olandesi, nel paesino vicino a Srebrenica di Potocari. In realtà appunto le truppe olandesi, completamente disarmate rispetto alle truppe paramilitari serbe, non impedirono l'eccidio, il genocidio appunto della popolazione musulmana da parte delle truppe serbe. Sul termine genocidio, appunto, come dici tu, si è aperta una lunga diatriba ancora non conclusa, perché chiaramente da tutte le organizzazioni internazionali, dalla comunità internazionale, quello di Srebrenica è stato appunto rubricato come genocidio e per questo sono stati condannati sia il generale Ratko Mladic che Karadzic, il rappresentante dei serbo-bosniaci. La Serbia tuttora, come dichiarato anche dal primo ministro Brnabić novembre 2018, riconosce i crimini commessi dalle truppe serbe, ma non riconosce quanto avvenuto a Srebrenica come genocidio. Questo chiaramente ha creato costante frizione tra le varie anime della Bosnia, perché poi va ricordato che la Bosnia rappresentava e rappresenta tuttora una sorta di Jugoslavia in miniatura, cioè
certo,
un paese dove erano presenti i serbi, i croati e appunto i bosniaci, cioè i musulmani bosniaci.
Sì, diciamo che è una situazione anche molto simile a quella che si è verificata con la Turchia per quanto riguarda il genocidio degli armeni, che loro sono gli unici,
esatto.
Giusto per capire un pochino, perché poi
sulla
definizione di genocidio in verità esiste dal punto di vista legale, però puntualmente chi si è reso responsabile di...
Sì, è stata riconosciuta sia dal punto di vista legale che dal punto di vista appunto politico. La Serbia evita di riconoscerlo come genocidio perché diciamo la retorica del governo serbo e non solo... fondamentalmente afferma che sì, i serbi si sono macchiati di questi crimini a Srebrenica, ma la valutazione complessiva sulla guerra e sui crimini commessi durante gli anni della guerra non sono solo serbe, ma anche gli altri eserciti, quello bosniaco e quello croato, si sono macchiati di gravi crimini che però non vengono riconosciuti come
genocidio. Sì, infatti volevo chiederti appunto, visto che accennavi al ruolo delle Nazioni Unite e della comunità internazionale, volevo capire proprio che ruolo hanno giocato di fatto le Nazioni Unite. Ad esempio, avevo visto un documentario qualche giorno fa in cui la tesi di fondo era che il riconoscimento da parte della Germania dell'indipendenza croata del 92 avesse in qualche modo contribuito a precipitare ulteriormente la situazione verso lo stato di guerra tra le due ex repubbliche jugoslave. Quindi da questo punto di vista le Nazioni Unite, ma anche l'Europa, come si sono effettivamente comportate?
Parto dall'ultima, dall'Europa. L'Europa inizialmente si trovava stranamente spaccata, diciamo, sulla gestione del conflitto, nel senso che da un lato la Germania e soprattutto anche il Vaticano spingevano per il riconoscimento immediato del sostegno dell'indipendenza croata, dall'altra parte Francia e Italia, soprattutto l'Italia preoccupata dell'arrivo di centinaia di migliaia di profughi di guerra, provarono fino alla fine a evitare un conflitto, uno scontro aperto, e cercarono insomma di risolvere la questione in maniera diplomatica. Le Nazioni Unite intervennero nel momento in cui appunto scoppiò il conflitto e si concentrarono soprattutto su un ruolo di intermedia, di interposizione tra gli eserciti in guerra. La presenza sul terreno appunto delle truppe ONU, come dimostrato a Srebrenica, non servì in realtà a pacificare le parti, ad evitare il conflitto, né impedì appunto gravissimi episodi di vera e propria pulizia etnica. Il genocidio di Srebrenica si inserisce poi in un contesto particolare. Secondo molti, l'ONU stessa e le altre potenze globali utilizzarono Srebrenica come una sorta di pedina di scambio, cioè dare il via libera alla conquista di Srebrenica da parte dei serbi e ottenere in cambio un allentamento dell'assedio di Sarajevo, che andava avanti da ormai 4 anni. Sarajevo, che appunto sarebbe stata poi la capitale del nuovo stato bosniaco. Significativo che poi subito dopo l'eccidio di Srebrenica, pochi mesi dopo, siano state avviate le trattative di pace, note come appunto accordi di Dayton firmati nel novembre del 95.
Sì, infatti volevo poi chiederti com'è adesso la situazione relativamente agli accordi di Dayton, se questi accordi tengono in qualche modo, perché poi l'anno scorso comunque anche la Bosnia è tornata un po' al centro della cronaca per varie proteste che ci sono state, quindi e lì si discuteva appunto di quanto tengono effettivamente questi accordi che di fatto dividono la Bosnia in una confederazione con presidenza tripartita tra le varie etnie, insomma.
Sì.
Volevo capire un po' qual è la situazione adesso, soprattutto in Bosnia.
Ma l'unico aspetto risultato concreto ottenuto dagli accordi di Dayton è stato quello di interrompere il conflitto. Al di là di questo, non sembrano esserci stati effetti positivi, perché Dayton ha creato appunto, come dicevi tu, una struttura istituzionale particolarmente complessa, con la presenza di due entità, la Federazione Serba, la Repubblica Srpska, che sarebbe l'entità serba, maggioranza serba, e la Federazione Croato-Musulmana. Entrambe dotate di ampi poteri, e poi una presidenza collegiale, diciamo federale, complessiva, che tiene unite le due federazioni, con appunto una presidenza tripartita. Questo ha creato, diciamo, questo complicato, che io ho riassunto un po' come ancora molto più complicato come impianto istituzionale, ha creato fondamentalmente una situazione di stallo da cui la Bosnia non è mai uscita, tanto dal punto di vista politico, con appunto la difficoltà di trovare degli accordi, di trovare una linea comune tra le varie anime appunto del panorama politico bosniaco, anche e soprattutto diciamo instabilità dovuta all'incapacità di trovare una qualsiasi forma di riconciliazione o di visione, di lettura comune di quello che è stato, di quelli che sono stati gli eventi della guerra. Dal punto di vista economico la situazione è altrettanto complicata. Facendo un passo indietro, circa 9 mesi fa, ottobre scorso, si è votato in Bosnia per le elezioni presidenziali. Ancora oggi, dopo 9 mesi, non è stato trovato un accordo per la formazione del governo. Il tema centrale della discussione attuale è la possibile adesione della Bosnia alla NATO. Mentre bosniaci e croati si dicono tutto sommato favorevoli, la componente serba invece si dichiara completamente contraria a una adesione della NATO.
Prevedibilmente, direi.
Sì. Dal punto di vista economico la situazione è altrettanto grave, cioè la Bosnia è un paese che non è mai riuscito a risollevarsi da quelli che sono stati i danni infliggiti dalla guerra. Basti pensare sempre che il tasso di disoccupazione, proprio qualche settimana fa l'Unione Europea ha stilato un report annuale sulla situazione in Bosnia, dove sottolineava appunto l'elevato tasso di disoccupazione, circa il 40%, e anche la costante diminuzione della popolazione, non tanto dovuto a cause naturali, ma alla forte migrazione che caratterizza il paese. La Bosnia è un paese relativamente giovane, il 30% della popolazione viene considerato appunto all'interno della fascia giovanile. Di questi però centinaia di migliaia negli ultimi 20 anni sono emigrati verso Germania, Austria e altri paesi europei. Solo in Europa si pensa, che secondo i calcoli ci sono oltre 500.000 bosniaci. Appunto è un paese che registra un calo demografico. Durante la guerra, nel periodo della guerra, la Bosnia aveva una popolazione di poco più di 4 milioni di abitanti, adesso di 3 milioni e mezzo, quindi circa più di 500.000 di persone negli ultimi 20 anni ha abbandonato il paese.
Che non ci appunto, sono, okay.
Sono completamente, sono emigrate appunto soprattutto verso la Germania.
Sì, io mi ricordo appunto il mio viaggio in Bosnia quando c'ero stato qualche anno fa, la cosa molto divertente è che incontravi molti giovani, la popolazione effettivamente anche a me risultava molto giovane e ovviamente tutti avevano fatto delle esperienze in Europa, molti parlavano comodamente l'italiano, per dire. E ti raccontavano appunto dell'Italia, quanto è bella, insomma, queste cose qua. L'ultima cosa che volevo chiederti è, visto anche, le dichiarazioni di qualche politico nostrano, penso a Fedriga o come si chiama, che voleva costruire una barriera al confine orientale, quindi tra Trieste e la Slovenia, volevo chiederti se tra la gestione della crisi jugoslava e quella dei migranti oggi possiamo pensare in qualche modo dei paralleli per quanto riguarda le istituzioni europee, ma anche quelle italiane in verità. Cioè, tu hai parlato dell'intervento diplomatico italiano, ricordo appunto De Michelis che si precipita in Croazia per cercare di mediare tra croati e serbi, volevo capire un po' questo in chiusura,
Sì, innanzitutto la frontiera orientale dell'Unione Europea esiste già ed esiste proprio in Bosnia, tra Croazia e Bosnia, dove sono fermi al confine diverse migliaia di migranti provenienti soprattutto dal Medio e dall'Estremo Oriente, con situazioni chiaramente abbastanza complicate di repressione e violenza da parte della polizia croata, respingimenti illegali, insomma tutto quello che possiamo immaginare benissimo. Un parallelismo, l'unico parallelismo che mi viene in mente è riguarda la totale differenza nell'approccio, appunto nella gestione di questi flussi migratori. Durante la guerra l'intervento occidentale, l'intervento della NATO, dell'ONU erano state presentato durante la guerra come appunto intervento umanitario, no? Un intervento fatto per salvare la popolazione dalla guerra. Quindi anche la gestione poi dei flussi migratori è stata, una volta che i paesi occidentali erano parte integrante di questo conflitto, la gestione, diciamo, dei flussi migratori è stata piuttosto, tra virgolette, benevola, nel senso che non ci sono state particolari, non è successo quello che vediamo oggi appunto con la costruzione di frontiere, la costruzione di muri, respingimenti. C'è stato un ordinato flusso dei profughi nei vari paesi europei coinvolti nel conflitto, cosa che oggi, come sappiamo benissimo, diciamo, la gestione dei flussi migratori in Europa è completamente differente. Non che negli anni 90 fosse, diciamo, particolarmente progressista, ma rispetto a quello che accade oggi sicuramente c'è stato un approccio abbastanza diverso.
Sì, se posso, mi pare comunque che alla fine la percezione comunque della Jugoslavia e dell'ex Jugoslavia fosse comunque di un'entità bene o male europea, e quindi ci fosse anche, come dire, un po' più di benevolenza, un po' più di comunanza, esatto. Anche sì, nei confronti di chi migrava da lì, più che altro.
Esatto, pur essendo un paese socialista, la Jugoslavia intratteneva ottimi rapporti economici con l'Europa in quanto, diciamo, organizzazione internazionale, ma anche con i singoli stati membri. Italia e Germania erano e sono tuttora i principali partner di molti dei paesi dell'ex Jugoslavia, quindi era considerata, anche grazie, diciamo, alla distanza rispetto alla distanza da Mosca e dall'Unione Sovietica, era considerato sì un paese socialista, ma con cui poter intrattenere
buoni rapporti,
scambi, esatto, buoni rapporti. Quindi anche lì appunto la gestione dei flussi migratori ha avuto, diciamo, dei presupposti e delle basi completamente diverse rispetto a quelle di oggi.
Va bene.